Prime America.
Martedì 9 giugno. E Alcome America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi ancora oggi, anche oggi. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio, oggi tra l'altro ti trovi lontanuccio, se non sbaglio, in particolare in Norvegia, in particolare a Kristiansand, no? Nel sud, sono andato a guardarmelo, nel sud della Norvegia, per un convegno sugli Stati Uniti, vero?
Sì, è così, un bel convegno organizzato dai norvegesi sulla situazione negli Stati Uniti.
E che dicono i norvegesi?
Beh, che c'è poco da stare allegri.
Ecco, quindi... Senti, allora, a proposito di c'è poco da stare allegri, primo tema per noi oggi, dopodomani, se non sbaglio, ma posso sbagliare, comunque mi sembra l'11, oggi è il 9, sì, dopodomani iniziano i mondiali di calcio, Messico, Stati Uniti e Canada, c'è particolare tensione considerato il momento politico per quello che potrebbe avvenire negli Stati Uniti, 11 città americane e statunitensi ospiteranno le partite, la questione riguarda anzitutto quelli che arriveranno negli Stati Uniti dall'estero, quindi visitatori, tifosi, più di 120 gruppi della società civile hanno nelle scorse settimane emesso un avviso di viaggio per i 10 milioni di potenziali visitatori, no? Per possibili gravi violazioni dei diritti, cioè sostanzialmente problemi all'ingresso nel caso appunto i documenti non siano in regola, con rischio di arresto, di detenzione e di deportazione. C'è poi il tema di come l'ICE, diciamo, quindi gli agenti dell'immigrazione useranno questi eventi, useranno le partite, è già successo nel passato, cioè gli agenti si piazzano all'entrata degli stadi in occasione appunto di eventi sportivi per fermare ed arrestare eventuali irregolari. Tra l'altro il calcio richiama molti migranti, soprattutto ispanici. Su questo le autorità americane hanno mantenuto una certa ambiguità, per esempio il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che l'ICE non opererà all'interno degli stati, però questo non vuol dire che non opererà di fuori degli stadi. Gruppi e organizzazioni per i diritti civili si stanno muovendo, per esempio a Los Angeles un sindacato che rappresenta più di 2.000 lavoratori dell'ospitalità allo SoFi Stadium, che è dove appunto si giocheranno le partite, avverte che insomma sciopereranno questi lavoratori se gli agenti non staranno lontani dalla sede. Allora Fabrizio, prima cosa, che tipo di test è secondo te questo, questi mondiali di calcio per gli Stati Uniti di Donald Trump?
Sono un test importante perché, come dicevi tu, le dimensioni dell'evento sono molto grandi, cioè 10 milioni di potenziali spettatori in arrivo. Ma credo che per quelli che decidessero di andare, cosa che non è sicura data la situazione appunto politica e le politiche migratorie dell'amministrazione Trump, credo che loro non avrebbero problemi all'arrivo, salvo il pericolo di essere respinti perché provenienti da paesi sulla lista nera del Dipartimento di Stato, quindi sostanzialmente tutti i paesi islamici sono a rischio, non tanto a rischio di essere arrestati quando arrivano ai controlli, ma quello di essere respinti è un pericolo sostanziale, il che scoraggerà moltissimi dal tentare di arrivare negli Stati Uniti. Va detto che ci sono degli eventi sportivi anche in Canada e in Messico, almeno nelle prime fasi, quindi da questo punto di vista gli europei oppure i medio orientali o i musulmani potrebbero decidere di andare in Messico o in Canada invece che negli Stati Uniti per gli eventi che si svolgeranno lì. E invece certamente per tutti gli ispanici che vorrebbero guardare le partite negli Stati Uniti veri e propri, saranno un grande problema perché notoriamente dell'immigration non ci si può fidare e il rischio è molto concreto, quindi prevedo che se ne staranno alla larga e guarderanno gli eventi sportivi in televisione.
Tra l'altro, l'Italia dove gioca? O non gioca? Non sai che non boh.
No, l'Italia per la terza volta non è
Ah, hai stata,
stata.
scusate, non so niente di calcio.
Certo, è inutile che tu segua solo il baseball, c'è anche il
No,
calcio.
vabbè, figura. Comunque, tra l'altro, a proposito di sport, così faccio vedere anche che ne so qualcosa, ieri sera Donald Trump ha assistito alla partita, la terza finale dell'NBA a New York City, con i Knicks, no? Che tra l'altro hanno perso contro la squadra di Sant'Antonio, così faccio vedere che so. Allora, tra l'altro lui è stato potentemente buato durante hanno insomma l'inno nazionale americano, l'hanno inquadrato durante l'inno in modo che sperando che non lo che insomma che il pubblico non lo fischiasse. In realtà l'hanno fischiato anche durante l'inno. Comunque lui è un tifoso de Knicks, insomma, si è presentato il sindaco di New York, Zoran Mandani, tanto è stato particolarmente accogliente nei confronti di Trump, ha detto che tutti coloro che tifano appunto i Knicks sono benvenuti, però ci sono dichiarazioni, Fabrizio, non esattamente concilianti da parte del cosiddetto border czar di Trump, cioè il responsabile dei confini, chiamiamolo così, Tom Homan, no? Che ha detto, cioè si è impegnato ad inviare più agenti ICE di quanti se ne siano mai visti proprio a New York City, e che se sindaco appunto Zoran Mandani e governatrice Kathy Hochul proveranno ad opporsi, ci sarà una risposta, detto, simile a quella del Minnesota. Ecco, allora, militarizzata. Ecco, allora, Fabrizio, sono dichiarazioni che mostrano in qualche modo una volontà proprio di enfatizzare lo scontro e il confronto alla vigilia di midterm. Quindi, diciamo, da un punto di vista mediatico sembra che le cose si siano un po' calmate. In realtà probabilmente non è così, cioè l'amministrazione punta molto su questa carta anche pensando appunto al midterm.
Sì, però sbaglia perché i sondaggi dicono che Trump e la sua amministrazione sono in realtà impopolari anche su
Pronto? Pronto? Ecco, era andata via. Sono impopolari anche, prego, Fabrizio.
anche sulla questione immigrazione, cioè mentre tutta la campagna elettorale.
Ecco, continua ad andare via in Norvegia. Ecco, pronto, mi senti? Ecco,
Sì, ci sono.
sì,
No, stavo
prego.
dicendo che anche sul tema dell'immigrazione Trump non è più popolare come un tempo, quindi da questo punto, di vista l'aggressività non paga.
Allora, staremo a vedere che cosa succederà, soprattutto appunto che cosa succederà durante appunto questi mondiali. Passiamo ad un'altra notizia, me la segnalavi tu ieri, dopo anni di speculazioni, se ne è parlato tanto, SpaceX di Elon Musk si apre al mercato, comincerà a essere scambiata sulla borsa Nasdaq il 12 giugno. SpaceX prevede di vendere 550 milioni di azioni a $135 per azione. La società quindi viene valutata a circa 1.800 miliardi di dollari. L'azienda, la società, sta allocando tra l'altro il 30% delle azioni a singoli investitori tramite appunto intermediazioni di dettaglio selezionate, dicono, rendendo appunto questo titolo più accessibile rispetto ad altre IPO. Allora, Fabrizio, come dobbiamo valutare questa decisione da parte di Elon Musk?
Penso che Elon Musk, che ha integrato tutte le sue varie aziende, compreso il comparto intelligenza artificiale, vuole in realtà succhiare via tutto il risparmio disponibile per prevenire operazioni simili da parte delle altre aziende che sono sul mercato dell'intelligenza artificiale, quindi Anthropic e gli altri. E questa è una gara interessante naturalmente dal loro punto di vista, perché chi riuscirà per primo a imporsi sugli altri concorrenti avrà maggiori possibilità di diventare in qualche modo lo standard dominante. Tutto era iniziato con ChatGPT, ma adesso c'è una mezza dozzina di giganti che competono per diventare lo standard prevalente nell'uso dell'intelligenza artificiale, e quindi Musk sta cercando di schiacciare i concorrenti preventivamente con un flusso di denaro concentrato sulla sua azienda.
Tra l'altro questo, come dire, fa anche capire, come dire, diverse cose rispetto all'allineamento, no, politico che c'è stato fin dall'inizio di questa amministrazione, fino appunto dal gennaio 2025, allineamento di molte delle aziende, gran parte, direi la totalità della Silicon Valley sulle politiche dell'amministrazione. Tra l'altro ieri leggevo Nick Clegg, no, insomma, che è stato, mi pare, il vice premier britannico. Ha detto di aver lasciato Meta a causa della decisione appunto di Facebook, Meta, eccetera, di abbracciare, ha detto, la politica MAGA. Questo è appunto uno dei tanti esempi, mi pare, no? Però insomma, che rende più chiaro il processo di allineamento che c'è stato da parte praticamente di tutti, con pochissime eccezioni, alle politiche di Donald Trump.
Sì, perché naturalmente in una fase così fluida tutto dipende non solo dalla borsa, ma anche dalle agenzie di regolazione. Le agenzie di regolazione sono state occupate, per così dire, manu militari da Trump, che quindi potrebbe tranquillamente favorire un concorrente rispetto all'altro, usando per esempio i poteri di regolamentazione, quindi di autorizzazione o meno dei grandi mergers, delle fusioni fra varie imprese, fusioni o acquisizioni. Quindi da questo punto di vista, fino a che c'è Trump, i giganti di Silicon Valley staranno ben zitti e quieti qualunque cosa faccia l'amministrazione.
Allora, tu hai citato, Fabrizio, le agenzie di regolamentazione, che sono state, diciamo, organi importanti anche per quanto riguarda poi, per esempio, le televisioni, per esempio i vari mergers che ci sono state, le innesti, commistioni, acquisti, no? Per esempio tutto quello che è successo con CBS. Allora, ci sono stati due fatti interessanti nel weekend che è appena passato, che riguardano proprio la questione del free speech, e quindi in parte anche quello delle agenzie di regolamentazione che tu adesso citavi. Allora, i due fatti sono sostanzialmente questi. Da un lato c'è stata l'intervista che Donald Trump ha concesso a Meet the Press di NBC, che si è conclusa con una drammatica, diciamo così, uscita di scena del presidente, infastidito dalle domande della giornalista che si chiama Kristen Welker, che è una, diciamo, giornalista affermata, una veterana della rete. Lo scontro c'è stato soprattutto sulla questione delle elezioni truccate. Trump ha detto che la corsa governatore della California è rigged, cioè è truccata, che sono state truccate le elezioni presidenziali del 2020. Welker, la giornalista, non è stata zitta, gli ha chiesto le prove. Trump si è infastidito, le ha dato della disonesta, della stupida, si è alzato e se n'è andato. L'altro fatto importante di domenica sera è la cerimonia di consegna dei Tonys, cioè gli Oscar per il teatro, che si è tenuta a Broadway proprio domenica sera. Anche qui il tema politico, i temi politici sono stati molto forti. Pink, la cantautrice, cantante, artista che insomma conduceva, che ha condotto la serata, ha detto che race e quindi razza, etnia, diciamo così, e gender, genere, sono stati due fulcri attorno a cui molte delle questioni, dei premi, insomma, delle pièce, dei musical che sono stati premiati hanno ruotato. Tra l'altro ci sono state delle forti dichiarazioni politiche, per esempio c'è stato questo ragazzo di 26 anni che ha vinto un premio per miglior attore non protagonista per un musical, lui si chiama Ali Louis Bouzgui, è di origini marocchine, ha dedicato la sua vittoria al bellissimo mosaico di famiglie immigrate, ha detto che i palestinesi meritano di vivere una vita libera, una vita piena, senza occupazione. Molti hanno parlato delle persecuzioni cui sono costretti le persone transgender. Allora Fabrizio, nei mesi scorsi abbiamo assistito a una serie di fatti, appunto pressioni per quanto riguarda regolamentazioni e pressioni finanziarie su giornali e TV, taglio dei fondi per esempio alle università che non hanno sufficientemente represso a giudizio dell'amministrazione le manifestazioni contro la guerra a Gaza. Ecco allora Fabrizio, siamo di fronte, come dire, ad una reazione che comincia a essere importante, ad una dimostrazione di vivacità da parte di ampi settori della società civile, a questo punto sempre più anche di fronte a un momento di debolezza, diciamo così, dell'amministrazione.
Sì, però i danni dell'amministrazione Trump resteranno nel tempo, perché la trasformazione dell'ecosistema mediatico americano è destinata a durare, nel senso che per esempio CBS è stata comprata dalla famiglia Ellison, che sono degli stramiliardari amici di Trump, e quindi qualunque cosa accada adesso o nelle prossime elezioni, CBS resterà nelle mani di proprietari che la useranno politicamente a favore di Trump. Quindi ci sono da parte dei giornalisti, dei conduttori, della società civile, delle manifestazioni reazione anche per l'impopolarità di Trump, ma il potere dei miliardari, in particolare quelli di Silicon Valley, di usare il denaro a favore di Trump o dei suoi eventuali successori, purtroppo quello rimane intatto.
Tra l'altro, come dire, tu hai accennato a una questione molto più vasta, cioè quella della possibilità o meno che certi danni, che sono non soltanto, che non riguardano ovviamente soltanto l'informazione, ma riguardano anche il sistema istituzionale, che riguardano le leggi, che riguardano i rapporti tra organi dello Stato, ecco, cioè che cosa succederà dopo questi anni, che cosa succederà dopo l'amministrazione Trump. Ecco, questo è un problema, come dire, ancora più vasto e su cui al momento, come dire, forse non è possibile dare una risposta.
Beh, in parte è possibile, nel senso che facciamo lo scenario migliore per gli Stati Uniti e per l'intero mondo, ovvero che un candidato democratico vinca le elezioni presidenziali del 2028 e non ci siano tentativi di colpi di Stato come è avvenuto il 6 gennaio del 2021. Quindi anche ipotizzando uno scenario, per così dire, tranquillo, i danni saranno molto difficili da riparare, anche perché rimane al suo posto una Corte Suprema trumpiana con una maggioranza blindata di 6 giudici contro 3, e quindi smantellare l'eredità del trumpismo forse sarà possibile ai margini, ma nella sua sostanza sarà molto e molto complicato. Dipenderà per esempio dalla personalità dell'eventuale democratico alla Casa Bianca e soprattutto dal suo controllo o meno del Congresso, quindi dobbiamo aspettarci ancora un decennio molto difficile, anche nel migliore dei casi.
Ecco, allora ricordo tra l'altro che la pièce, insomma il testo drammaturgico che ha vinto come miglior Tony quest'anno si chiama Liberation ed è una pièce dedicata ai movimenti femministi e femminili degli anni 70. Insomma, questo comunque è interessante, significativo, e comunque lascia in qualche modo aperta anche la speranza sul futuro. Un'ultima cosa, Fabrizio, e veniamo agli eventi di queste ore, in qualche modo gli sviluppi della guerra in Iran, gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi tra Iran e Israele adesso sembrano rientrati. Trump continua a fare dichiarazioni roboanti sul fatto che lui controlla la situazione, lui comanda, Netanyahu gli sta dietro. In realtà, come dire, ci sono delle ambiguità, o sembrano di esserci delle ambiguità. Netanyahu va avanti, attacca, fa una sorta di poliziotto cattivo. Questo tra l'altro gli permette di presentarsi alla sua opinione pubblica prima delle elezioni di ottobre come difensore infaticabile della sicurezza di Israele. Trump lo blocca apparentemente, gli dice qui comando io. È sempre più chiaro in qualche modo che gli obiettivi dei due e delle due amministrazioni, dei due governi, sono diversi. L'obiettivo di Trump obbligatoriamente è arrivare ad un'intesa. L'unico obiettivo che Netanyahu può accettare è la caduta degli Ayatollah. Ecco, Fabrizio, come dire, gli ultimi eventi rendono sempre più evidente, secondo te, questa divaricazione che esiste, che c'è tra due politici che comunque sono politicamente, insomma, ideologicamente sono stati e sono alleati?
Sì, la divergenza c'è, però l'unico che ha le idee chiare è Netanyahu, non Trump. Trump si è fatto trascinare dai suoi falchi e da Netanyahu in una guerra che doveva essere breve, anzi brevissima, perché il primo giorno è stata eliminata, decapitata, sì, la leadership iraniana, e quindi tutto avrebbe dovuto svolgersi molto rapidamente. In realtà non è andata così, e la situazione è evidente. Trump non ha un piano B per uscire dalla guerra, vorrebbe presumibilmente, per ragioni del tutto egoistiche ed elettorali, sbloccare lo stretto di Hormuz, che ha un impatto molto forte sui prezzi del petrolio e derivati, quindi per esempio i fertilizzanti, che colpisce molto duramente gli alleati.
Pronto? Ecco, è andato. Giappone. Ecco. Prego, prego, sì, adesso è tornata.
Sì, colpisce gli alleati e lui non sa bene cosa fare, anche perché l'Iran, fino a che Israele continua le sue operazioni in Libano o addirittura contro l'Iran stesso, ovviamente non è disposto ad alcun accordo.
A come America.
Ecco, allora, quando torni, Fabrizio?
Oggi pomeriggio, ci sentiamo la settimana prossima. Buon lavoro.
Grazie, grazie. Un saluto quindi a Fabrizio Tonello. Ringraziamo il sistema, la rete norvegese. Ogni tanto, insomma, ci sono stati dei traballamenti della linea. Comunque è andata lo stesso. Un saluto da Roberto Festa. A martedì prossimo. Ciao.